Vi racconto una cosa che ho vissuto in prima persona, una storia un po' strana, però fa niente, noi siamo abituati alle storie strane. Allora, io ho un amico che è rabbino in un posto che si chiama Saint Laurent du Var, è vicino a Nizza, praticamente confina con Nizza. Chi ha mai preso l'aereo per Nizza, l'aeroporto si trova in una località che è Saint Laurent du Var, che è attaccato a Nizza. Ora lui abita in una casetta e nella casetta vicina c'è una signora, è una storia di 6-7 anni fa, una signora che aveva qualcosa più di 80 anni. E quando sono uscito con lui in macchina per andare al Beit Knesset, mi dice: fermati un attimo e chiedi a questa signora che ti racconta la sua storia. Allora dico: buongiorno signora. Il suo vicino di casa qua mi chiede di farmi raccontare la storia. Dice: quale storia? Quella, guardo, mi fa, quella di Rabbi Elimelech. Ah, lei fa così. E lei racconta che lei è nata in Polonia ed è nata e cresciuta in una località che si chiama Lijansk. Ora, questo Lijansk è una località dove ha vissuto Rabbi Elimelech. Ed è famoso come Rabbi Elimelech di Lijansk. Quello che racconta lei è una storia che si trova anche su internet, però io non la conoscevo prima, l'ho scoperto dopo. Raccontava che quando i tedeschi arrivavano in un shtetl, in una località, in una cittadina, la prima cosa che facevano andavano nel cimitero ebraico e portavano via tutte le lapidi e con queste lapidi facevano un tracciato per far passare i carri, perché c'era molto, molto fango, le strade non erano state ancora preparate come sono oggi, e quindi facevano questo. È successo anche nel cimitero dove è sepolto l'autore del Tanya, una storia incredibile, magari un'altra volta ve la racconto. Cosa
Anche Gheddafi ha
succede?
fatto la stessa cosa.
Chi?
Gheddafi in Libia.
Ah. E quindi sono arrivati nel cimitero e hanno visto che c'era questa casetta con dentro tanti marmi. E hanno detto: qui c'è tanta merce, e iniziano a portare via tutto. E quando hanno scoperchiato la tomba di Rabbi Elimelech, hanno trovato un'altra lastra, le lastre dai lati, e così hanno smontato via tutto. Però erano curiosi perché hanno detto: chi è questa persona che hanno costruito per lui? E hanno scavato un attimino e hanno aperto la bara. Questo me l'ha raccontato una signora polacca, non di religione ebraica, che dice: io avevo 14 anni, ma l'abbiamo saputo tutti. Quando hanno scoperchiato la bara di Rabbi Elimelech ha aperto gli occhi. E dice che i tedeschi sono scappati via e hanno lasciato via tutto. E questa storia dice una storia che noi ci siamo cresciuti con. Gli ebrei di Lijansk li hanno portati via, ma il cimitero è rimasto lì dov'è. Poi ho trovato su internet questa storia. Dovete fare due conti, perché se era negli anni 40, era 160 anni dopo che Rabbi Elimelech è mancato. Ma siccome i tzaddikim, come è scritto anche nel Tanya e anche in tutti i libri, che i tzaddikim sono sempre vivi, anche nella Gemara ci sono storie così. I due operai che hanno scavato hanno sentito una voce che ha chiesto di smetterla, hanno chiamato il padrone ha chiesto: chi sei? Ha detto: sono questo grande Rav. Non ha detto di se stesso: sono questo grande Rav. Ha detto: mi chiamo così. Dice: tu sei questo grande Rav. Se sei vivo, cosa fai lì? Dice: perché tu sei ignorante, così dice il Talmud, il trattato Shabbat. Perché tu sei ignorante e non lo sai che non abbiamo il permesso di alzarci fin tanto che non sentiremo lo suono del shofar. Però ci sono tanti tzaddikim che sono integri nel loro corpo e da loro la morte, infatti, come c'è scritto di Yaakov Avinu, che non è morto, nella Torah proprio manca la parola Vayamot, non c'è la parola su Yaakov Avinu che è morto, e Rashi dice: preso del Talmud, trattato Ta'anit, pagina 5, dice Yaakov Avinu non è morto. E così dice il Talmud, e così sappiamo di tutti i tzaddikim che stanno semplicemente aspettando che noi ci diamo una mossa per poter alzarsi e vedere finalmente il mondo perfetto, il mondo completato per mano mostra, nostra. Non che noi abbiamo fatto qualcosa, abbiamo semplicemente fatto l'ultima cosa. Quindi la lezione di stasera è una lezione importante perché parla dei tempi del Mashiach e il motivo per il quale esiste questa era. Se vi ricordate bene, dopo i Chagim abbiamo dedicato 3 lezioni per viaggiare insieme con la Torah, con la Tefillah. Spero che vi ricordiate qualcosina. Vi ho proprio elencato tutte le volte che la Torah parla di Mashiach, vi ho elencato tutte le volte che nella Tefillah si chiede Mashiach e, se vi ricordate, abbiamo accennato a questa cosa che in un anno noi chiediamo nella Tefillah che HaKadosh Baruch Hu porti la redenzione finale circa 25.000 volte. In un anno. Se non mangiate pane, allora un po' meno, perché nella Birkat Hamazon si parla prevalentemente di Mashiach. E quindi, grazie per il complimento. Io faccio soltanto da tramite, trasmetto quello che i miei maestri ci hanno insegnato. E quindi, se noi nella Tefillah in un anno chiediamo a Mashiach 25.000 volte e nella Torah abbiamo proprio tantissimi riferimenti a Mashiach, ma non solo nella Torah, abbiamo addirittura saltato i riferimenti dei profeti, perché altrimenti non avremmo finito più, perché i profeti parlano tantissimo di Mashiach. Ci sono i profeti Yeshaya, Yehezkel, Yirmiah, ci sono i profeti anteriori, che sono quelli più conosciuti, poi ci sono i 12 profeti e lì si parla praticamente di Mashiach. La fine dei 24 libri del Tanakh, penso che sia, lapsus, non è Yoel, no. L'ultimo dei 12 profeti è proprio...
No.
Scusi?
Malachia, no.
Malachi, bravissima. Malachi proprio finisce l'ultimo capitolo con questo famoso pasuk, Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu Navi, lifnei bo yom Hashem agadol ve'anora. Quindi io vi porto Eliyahu Navi, prima, 3 giorni prima, così Chachamim spiegano, 3 giorni prima della venuta di Mashiach, il giorno che si chiama Hagadol Ve'anorah, il giorno immenso, ma anche Norah, anche temuto, perché? Perché è il giorno del grande giudizio. E lì dovremmo andare nel trattato Sanedrin, nel capitolo Kol Israel, Yishlaim Chelek Olam Haba, e ci sono 4, 5, forse anche 6 pagine che parlano di Mashiach. E racconta esattamente tutto quello che succede, perché si parla di Mashiach, perché la Mishnah dice chi si alzerà e chi non si alzerà quando arriverà Mashiach. Quindi si dilunga tanto il Talmud nel entrare nei dettagli di questa epoca, di questa era che noi ancora aspettiamo, ma siamo tranquilli e sereni che succederà, perché tutta la Torah è basata sulla venuta di Mashiach. Addirittura il secondo versetto della Torah, Ve'ha'aretz haita tohu vavohu, veruach elokim, vechoshech al pnei teom, veruach elokim merachefet al pnei hamayim, lo spirito di Hashem sorvolava, così si può tradurre, traduciamolo meglio.
Aleggiava, sì.
Aleggiava, questa è la traduzione giusta. E Chachamim ci spiegano cos'è questo spirito, è lo spirito di Mashiach, quindi il mondo è iniziato con Mashiach, che è celato, per poter arrivarci dopo questo percorso di 6, e sei per il mondo sono 6.000, quindi questo percorso di 6.000 anni per arrivare al Shabbat, come dicono i Chachamim, Yom Shekullo Shabbat, l'era di Mashiach è il giorno che è Shabbat per l'eternità. Nel Musaf di Shabbat, credo, se mi sbaglio, ma nel Musaf di Shabbat, no, nel Shachrit forse. No, non lo trovo. Dove è scritto nella Tefillah che Shabbat è un assaggio del tempo di Mashiach. Toameach Haim Zahur, vediamo. Dovrebbe essere. Eh sì, certo, è qua, nel Musaf. Toameach Haim Zahur, è nel Musaf. Chi assaggia il Shabbat, il nostro Shabbat, quello normale, meriterà la vita. E che cos'è la vita? È la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? È il tempo di Mashiach. Volevo spiegarvi una cosa generale di Shabbat per capire cos'è Mashiach. Venerdì sera vi dicevo prima che c'è questa tradizione che venerdì sera arrivano gli amici. In casa dove c'è il bambino appena nato, ci sono tanti motivi per i quali c'è questa cosa. Uno dei motivi è, che abbiamo letto venerdì sera, è che dato che il bambino quando è nel ventre della madre studia tutta la Torah con un angelo e quando esce dal ventre l'angelo gli dà un colpettino e lui dimentica tutto, quindi lui è in lutto. E quindi si viene a casa del bambino che è in lutto per in qualche modo consolarlo del fatto che ha dimenticato la Torah. Ma non è che l'ha dimenticata in modo definitivo, nel senso che ogni volta che noi studiamo qualcosa della Torah, abbiamo l'impressione come se l'avessimo già sentita. Ed è una cosa bellissima, una cosa che ci succede ogni volta che studiamo qualcosa di nuovo nella Torah, perché l'abbiamo effettivamente già studiato. Leggevamo, perché c'è un bellissimo libro che si chiama Sefer Ta'ameh Minhagim, I motivi delle tradizioni ebraiche. Spiega perché la Milà si fa l'ottavo giorno. E dice che uno dei motivi è perché deve passare un Shabbat prima della Milà. Quindi, se la Milà è all'ottavo giorno, per forza c'è stato un Shabbat di mezzo. Perché è così importante che ci sia un Shabbat di mezzo? Vi faccio un piccolissimo legame con la parasha che abbiamo letto ieri, che ci darà la possibilità di capire meglio. Non so se avete notato, è la quarta di 5 settimane che si parla della costruzione del tabernacolo, del Mishkan. Questa settimana ci sarà la conclusione. Ora noi abbiamo due gruppi di parashot. Abbiamo la parashah di Terumah di Tetzaveh e la prima parte di Kitissa e poi abbiamo la parashah di Vayakhel che abbiamo letto ieri, di Pekudeh che leggeremo questo Shabbat, che racconta del fatto che il popolo ha messo in pratica la mitzvah di Hashem di costruire il tabernacolo. Ora in mezzo c'è una separazione perché parla del peccato del vitello d'oro. Però la cosa interessante è che quando Hashem comanda a Mosè di comandare al popolo di costruire il Mishkan, non parla di Shabbat. Alla fine di tutto quanto, nella parasha di Kitissa, finisce il comandamento, tutti i dettagli di tutti i comandamenti della costruzione, perché ogni dettaglio è scritto nella Torah. Come è stata fatta ogni cosa nei minimi dettagli, alla fine si parla del Shabbat, Veshamru b'nei Israel et ha Shabbat. E Chachamim sempre dicono che c'è un legame tra il tabernacolo e Shabbat, perché nonostante che la costruzione del tabernacolo è il motivo per il quale abbiamo ricevuto la Torah, per il motivo per il quale siamo venuti al mondo, per portare la presenza di Hashem in questo mondo, è tutto bello, ma Shabbat è più importante. Però nella parasha di Vayakhel si inizia, cioè Moshe Rabbeinu dice innanzitutto Sheshet Yamim Te'aseh Melacha Uvayom HaShivi'i Lachem Kodesh. Sei giorni si farà il lavoro, e il settimo il lavoro in generale, non per la costruzione del tabernacolo, e Shabbat sarà un giorno di dedicato ad Hashem. Ma costruire il tabernacolo non è dedicato a Hashem, è vero, però Shabbat è Shabbat. Vuol dire che costruire serve per portare la presenza di Hashem, e la presenza di Hashem si chiama Shabbat. Quindi c'è una distinzione tra costruire e la presenza di Hashem. E poi Moshe Rabbeinu va avanti, due parashiot, Vayakhel e Pekudei, e ci spiega quello che dobbiamo fare, e racconta che il popolo ha fatto esattamente tutto quanto. Avete notato la differenza? Nelle prime due parashiot Shabbat è alla fine, nelle ultime due parashiot Shabbat è all'inizio. Perché questa differenza? Noi sappiamo che Shabbat è il settimo giorno. Sette vuol dire che c'è prima il primo, il secondo, il terzo, il quarto, e si arriva al settimo. Così la Torah dice all'inizio del Chumash Ki sheshet yamim asa Hashem et ha-shamayim ve ta'aretz et ha-yam ve et kol asher bam vayanach bayom ha-shivi. Al ken berach Hashem et yom ha-shabbat vayikadesh. Bene, conosciamo tutti questo versetto, che Hashem ha creato tutto in sei giorni e poi è arrivato Shabbat. Vuol dire che Shabbat arriva dopo. Ma quando Moshe Rabbeinu ci insegna che dobbiamo lavorare, dice prima Shabbat e poi andate a lavorare. Allora, che cos'è importante? Shabbat o andare a lavorare? Chi è il protagonista qua? E noi abbiamo anche una tefilà molto bella, l'Echadodì di venerdì sera, che diciamo Likrat Shabbat Lechu Venelecha. Andiamo ad accogliere Shabbat, Kihi Mekora Beracha, che è la base della nostra benedizione. Quindi vogliamo capire se Shabbat è l'inizio di tutto o è la fine di tutto. Questa è la domanda. E la risposta è, con un semplice esempio che vi posso fare, quando voi comprate un aggeggio elettronico di qualsiasi tipo, un aspirapolvere senza fili, un cellulare, un tagliacapelli, qualsiasi cosa, c'è il rasoio o l'aspirapolvere o tutto quello che può avere una batteria. Su alcuni prodotti c'è scritto, proprio quando apri la scatola, c'è scritto attenzione, non utilizzare questo apparecchio prima di aver caricato al 100% la batteria, attenzione a non interrompere la carica della batteria e attenzione a non usarlo prima di aver caricato la batteria al 100%. Vi è capitato? Credo di sì. Ci sono altri apparecchi che tu li prendi e puoi già usarli. Se vai a comprare un iPhone, ti aprono la scatola nel negozio Apple. Se sei uno dei privilegiati, no? Comprare un iPhone oggi. Sapete che con gli stessi soldi che compri un iPhone in Italia, in India puoi comprare una macchina. Non sto scherzando. È vero, è vero. Ma una macchina proprio con le ruote, con i pneumatici, con le molle, con il volante, c'è anche il motore. Ci sono le sedie, ci sono tutto, c'è, con gli stessi soldi. Vabbè, era una parentesi. Comunque ci sono apparecchi che tu compri, con quei soldi che hai pagato, hai anche la comodità di usarlo subito. Ci sono apparecchi così e apparecchi così. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono degli apparecchi che per poterli utilizzare devi prima metterli in una condizione di poter essere utilizzabile. Altrimenti rovini la batteria, e se la batteria non funziona potresti, e non è carica, potresti rovinarla. Ci sono altri apparecchi che sono già pronti. Perché vi faccio questo esempio? Perché dipende, quando mi chiedi se Shabbat è l'inizio o Shabbat è la fine, dipende a chi lo chiedi. Se noi facciamo riferimento ad Hashem, è un conto, e se noi facciamo riferimento a noi, è un altro conto. Per Hashem, da Hashem non esiste la batteria scarica da caricare. Per Hashem, anche se Shabbat è il settimo giorno, ma davanti agli occhi di Hashem anche il primo giorno c'è una carica completa. Quindi Shabbat è semplicemente il completamento dei sei giorni. Da noi è diverso. Da noi tutto inizia con Shabbat, Ki him ekora beracha, che è la sorgente della nostra benedizione. Perché? Perché se non abbiamo Shabbat, non abbiamo la possibilità di poter operare nei sei giorni della settimana. Quindi per noi Shabbat è l'inizio di tutto quanto, perché il giorno di Shabbat è il giorno in cui, se io rispetto Shabbat, se io non dissacro Shabbat, ricevo da Shabbat l'energia, la forza, la vitalità, la luce, la vita per poter affrontare i sei giorni della settimana. Vi faccio un altro esempio, come una cosa che tutti voi sapete, che ogni secondo nel nostro corpo succede una cosa molto interessante, che il sangue viene pompato dal corpo a tutte le arterie, dalle arterie alle vene ai capillari, per poter portare in ogni organo l'ossigeno necessario per poter rimanere in vita. Ok? Il cervello è quello che si ruba la parte più importante dell'ossigeno. Sapete che quando qualcuno, mai sia nessuno di noi, se succede che qualcuno ha un attacco cardiaco, come si dice, un'interruzione del cuore, cioè la parola?
Un arresto,
è la parola giusta. Quando uno ha un arresto cardiaco, il problema principale è il fatto che il cervello non sta ricevendo ossigeno. Quindi, se non si interviene entro pochi minuti, credo 6 minuti, il cervello, anche se si riesce a far ripartire il cuore, il cervello subisce dei danni irreparabili. Perché? Perché il lavoro del cuore è quello di portare ossigeno. Da dove lo prende l'ossigeno il cuore? Lo prende dai polmoni. Quindi i polmoni hanno un legame con il cuore pompa ossigeno nel sangue, lo manda in tutto il corpo e il sangue, quando ha esaurito l'ossigeno, torna indietro a prenderne altro. Fate conto che i polmoni non funzionano, Chas v'Shalom. Il cuore non ha ossigeno da pompare al sangue, e quindi il sangue gira, 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 ma non portano ossigeno al corpo. Quando il corpo è sano, quando il cuore è sano, i polmoni sono sani, c'è l'ossigeno nel corpo. Ora, se uno non capisce che il giorno di Shabbat è il giorno in cui noi riceviamo l'ossigeno per i sei giorni della settimana, è come se il sangue girasse senza ossigeno e non serve a niente. Quindi, dove stai andando? Cosa stai facendo? Non hai ossigeno? Hai la batteria scarica. Dove... Sì, sembra che sei vivo, sembra che stai facendo, sembra che stai vivendo una vita, ma la tua vita è una vita, se è una vita spirituale, come abbiamo detto nel Musaf di Shabbat, Toamea Chaim Zahu Chaim, è la vera vita, la vita quando si è legati con Hashem, lì si attinge dalla fonte della vita. Mentre le forze del male, lì la vita non c'è. Sembra una vita, ma il corpo va avanti per inerzia, ma non è legato con la vita. E ho fatto l'esempio delle macchine scontri al Luna Park, quando c'è questa asticella che è collegata con la fonte della vita. Vi ricordate? La luce sopra la nostra testa, ognuno di noi deve guardare sempre in alto. Perché guardare sempre in alto? Perché lì c'è la Shekhinah, che è la fonte della nostra vita, che è la vita eterna. Ora, per HaKadosh Baruch Hu non esiste un momento in cui c'è ossigeno, un momento in cui non c'è ossigeno, un momento in cui la batteria è carica, un momento in cui la batteria è scarica. Quindi HaKadosh Baruch Hu è tranquillo, dice c'è il primo giorno, il secondo, poi si arriva al settimo. Da noi è diverso, noi abbiamo bisogno del Shabbat per poter iniziare. Quindi, anche come vi dicevo, nella mitzvah della Milà, la Milà deve essere fatta l'ottavo giorno, perché per poter fare una mitzvah io ho bisogno prima del Shabbat. In altre parole, se io voglio fare una mitzvah, ho bisogno della batteria per fare la mitzvah, ho bisogno dell'ossigeno per fare la mitzvah, ho bisogno di essere stato caricato di vita vera, della vita che mi arriva da Hashem per poter collegare questo mondo fisico con Hashem. Ma se sono staccato da Hashem, come faccio a collegare questo mondo con Hashem? In altre parole, tutto gira intorno a Shabbat. Anche la costruzione della casa per Hashem non può essere fatta se non viene prima consacrato il giorno di Shabbat. Se non c'è prima il riposo nel quale tu attingi la tua forza. Ecco perché il giorno di Shabbat è il giorno in cui noi dobbiamo dedicarlo ad Hashem, perché stiamo ricevendo l'ossigeno per i 6 giorni della settimana. Ma non è soltanto il giorno di Shabbat. Questa cosa lo troviamo in ogni fascia del ciclo della nostra vita. Ad esempio, la Halakha dice che quando ci svegliamo la mattina non possiamo lavorare, non possiamo mangiare, non possiamo neanche salutare prima di aver fatto la tefillah. Ora, la Halakha dice, se incontri qualcuno che lui non sa che è vietato salutarsi prima della tefillah e ti saluta, devi rispondergli. Cerca di non dire la parola shalom, perché shalom è il nome di Hashem, e non lo devi dire prima di aver fatto la tefillah. Oggi noi abbiamo, diciamo, questa tradizione che se non abbiamo la forza di fare tutta la tefillah senza prima aver assaggiato qualcosa, c'è chi beve il caffè, c'è chi mangia anche un biscottino prima della tefillah, ma serve per la tefillah, non perché ho voglia di mangiare. Perché? Perché io durante tutta la giornata ho tante cose da fare, ho tante missioni da completare, ma se non ho fatto la tefillah, che cos'è la tefillah? La mia elevazione, come dice Iov. Iov dice che quando noi nasciamo siamo come dei cuccioli, non offendetevi, non lo dico io. Iov dice, Giobbe dice, siamo tutti dei cuccioli di asino. Air pere Adam Kivalen. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni mattina noi abbiamo questa rinascita e siamo molto grossolani, siamo molto grezzi, dobbiamo affinarci, dobbiamo salire su. Una volta che io sono salito su, posso portare con me su tutto quello che devo portare su, tutte le mitzvot. Ma se io sono giù, non ho ancora fatto la tefillah, non ho la forza di portare su niente. Quindi prima cosa fai la tefillah e poi dopo che hai raggiunto per la giornata l'energia giusta, puoi iniziare a fare la tua giornata. Anche Shabbat, come vi ho detto, ma anche nell'anno, sapete che noi tra tutti i 12 mesi abbiamo un mese particolare che è dedicato alle festività. Si chiama il settimo mese, Chodesh HaShevi'i. Shevi viene anche dalla stessa parola di sova, di sazietà. Un mese sazio di festività. Le festività ebraiche non sono a caso. Sono molto, molto ben messe in ordine con un motivo molto chiaro. C'è Rosh Hashanah, c'è Kippur, poi c'è Sukkot, poi c'è Shmini Atzeret e Simchat Torah, perché ci danno la forza per affrontare l'anno intero. Poi abbiamo Shabbat Bereshit, che è la motrice che porta gli 11 vagoni. Abbiamo bisogno di tanta forza motrice per poter affrontare gli altri 11 mesi, e quindi abbiamo un mese che è dedicato per tutti quanti. E anche nella vita, come dicevo, quando un bambino nasce, non bisogna fare questo errore che tanti... io ho questo compito di parlare con le persone e spiegare loro che i bambini devono studiare Torah. E molta gente mi dice, no, io non voglio insegnare loro Torah. Quando loro saranno adulti, decideranno loro, perché non voglio imporre qualcosa, decideranno loro se studiare Torah o no. Quando saranno adulti e non hanno studiato Torah, sarà per loro molto difficile. Infatti, come dice Giobbe, quando noi nasciamo siamo dei cuccioli di asino, e non si è accontentato di chiamarci così, ma addirittura ci chiama Pere Adam. Pere Adam vuol dire un selvaggio d'uomo, non un uomo selvaggio, cioè non c'è un uomo che si comporta come un selvaggio, c'è un selvaggio che assomiglia a un uomo. E queste stesse parole sono state date a Ishmael. Ishmael, la Torah dice di lui, Pere Adam. Non è un Adam Pere, è un Pere Adam. In ebraico non funziona così. In ebraico si dice tutto dopo. Si dice Adam Chacham, Adam Tipesh, Adam Gadol, Adam Katan. Tutto inizia con Adam e poi metti il titolo. A Ishmael no, il titolo viene messo prima di definirlo essere umano. Quindi selvaggio d'uomo, così. E noi quando siamo nati, quando nasciamo, quando siamo piccoli, infatti bisogna dare tante brachot ai genitori, bisogna dare tante brachot al bambino che cresce, perché deve affrontare una vita. Ma se non ha studiato Torah da bambino, dove vai in giro? Cosa stai girando? Una canzone in russo, una canzone chassidica in russo che dice cosa stai andando in giro a fare che non stai facendo niente? Perché? Perché non ti sei portato dietro la merce da vendere. Vai in giro per il mercato a vendere che cosa? E quindi noi all'inizio della giornata, all'inizio della settimana, che per noi Shabbat è l'inizio della Berakha, all'inizio dell'anno che è Tishrei, che ci dà la forza per tutto l'anno, dobbiamo essere molto concentrati nelle festività e anche nel ciclo della vita abbiamo bisogno della forza per poter affrontare tutta la nostra vita. Questo ai nostri occhi, agli occhi di Hashem è un po' diverso, perché come vi dicevo, per Hashem, dato che è sempre tutto perfetto, e quindi il giorno 7 è il giorno del completamento della perfezione, che è il settimo millennio, il completamento della creazione. Ora, questa creazione che Hashem ha voluto è una creazione che serve per poter trasformare il mondo fisico, e in questo capitolo il Tanya si dilunga a spiegarci quanto questo mondo sembra essere lontano da Hashem. Sembra, ma in realtà dipende tutto dalla prospettiva. Davanti a Hashem non è cambiato niente, ma noi quando guardiamo questo mondo diciamo è impossibile che questo mondo un giorno sarà un mondo perfetto. È impossibile che in questo mondo potrà scendere la Shekhinah un giorno nel terzo Beit HaMikdash. È impossibile vedere la gente, tutti gli abitanti di questo pianeta così particolare, così complesso, andare tutti d'amore e d'accordo. È un'utopia. Ma invece HaKadosh Baruch Hu lo vede con una prospettiva molto diversa da quella che vediamo noi. A noi sembra un mondo completamente staccato da Hashem, ma per Hashem non è cambiato niente. Questo è l'argomento del capitolo 36, che ci spiega che cos'è Mashiach ai nostri occhi e che cos'è Mashiach agli occhi di Hashem. Sapete che quando ero in Yeshiva, io e molti prima di me, già dai tempi dell'autore del Tanya, c'era questa tradizione importante di studiare il Tanya a memoria. Il Tanya veniva studiato a memoria, parola per parola. Quando io ero in Yeshiva da ragazzino, mi obbligavano a studiare Tanya parola per parola. E fino ad oggi ringrazio, non ricordo tanto del Tanya a memoria, perché ci vogliono tante ore per ripassarlo e siamo un po' pigri. Io ho un amico che vive a Melbourne da quando si è sposato, che lui era riuscito a studiare tutto il libro del Tanya a memoria, e la prima parte dei cinque libri del Tanya si chiama Likutei Amarim, e io ricordo che lui impiegava 2 ore solo per ripassarlo. Quindi imparare a memoria il Tanya è un'opera incredibile, però l'abbiamo fatto tutti. Perché? Perché dai Hasidim si dice così, che quando uno ti chiede quanto dista il panificio da qui, tu non gli devi dire 100 metri, mezzo chilometro, un chilometro, non gli devi dire 5 minuti, 10 minuti, gli devi rispondere così, un perek e mezzo di Tanya. Cosa significa un perek e mezzo di Tanya? Perché quando un ebreo cammina, cosa fa? La Torah dice che devi studiare Torah a casa, devi studiare Torah quando sei in cammino, devi studiare la Torah prima di coricarti, prima di alzarti, lo Shema. E quindi cosa fa uno quando cammina per la strada? Ripassa la Torah che ha studiato. E quindi, dato che noi siamo allievi dell'Admur HaZaken, del Ba'al HaTanya, ripassiamo Tanya. Quindi è inutile che ti dico 5 minuti, ti dico è un capitolo e mezzo, arrivi al panettiere. E da lì al Beta Knesset, no, da lì al Beta Knesset qualche riga ci arrivi. È così che si parlavano i Hasidim. E quindi imparavamo tanto Tanya a memoria. Ora, c'era un ragazzo che è arrivato al capitolo 35 e non ce la faceva più. Era veramente molto impegnativo. Parola per parola. È davvero molto difficile. Io ricordo i primi, qualche capitolo all'inizio, poi ogni tanto qua e là qualcosa, ma ci sono delle persone che tutta la vita loro se lo ripassano ogni volta che camminano, ogni volta che hanno un attimo di tempo, chiedono al fratello, al figlio, dai, interrogami, vediamo se mi è sfuggita una parola, due parole. Quindi questo ragazzo è arrivato al capitolo 35 e si è stancato. Però aveva un pochino, come si dice, Isurei Matzpun, la coscienza che non lo lasciava tranquillo. Entrato a quei tempi, a quei bei tempi in cui si poteva avere questo privilegio di entrare a chiedere consiglio al Rebbe, ha chiesto al Rebbe, va bene se mi fermo al capitolo 35? Il Rebbe le ha detto, studia anche il 36 e il 37, perché il 36 e il 37 parlano di Mashiach, che è il completamento di tutto quello che hai studiato fino adesso. Non fermarti prima della venuta di Mashiach. Capitolo 36 è corto, 37 è un po' lunghetto, però questo ragazzo, dopo che il Rebbe gli ha consigliato questa cosa, ha accettato ed è andato avanti. Perché vi dico questo? Perché abbiamo studiato nel capitolo 35, se dobbiamo riassumere in una parola il capitolo 35, è quella parola della Torah che è la Asotò. La Asotò significa per fare, tutto lì. Abbiamo iniziato il Tanya parlando di questo versetto che Moshe Rabbeinu dice: non pensare che la Torah è in cielo, che devi arrampicarti fino al cielo, non pensare che la Torah è oltreoceano, che devi attraversare l'oceano per poterla raggiungere. Moshe Rabbeinu dice: Ki karov elecha hadavar meod. La Torah è molto vicina a te. Beficha nella tua bocca, o vilvavcha nel tuo cuore, vuol dire emozioni, la asotò. E non c'è niente di più facile. Se fai fatica a ripetere con la bocca tutto il giorno e fai fatica ad assentire le emozioni, ma fare le mitzvot fisicamente, non c'è niente di più facile. Ora, tutto il capitolo che abbiamo studiato fino adesso, che spiegava che lo Yetzer Tov deve convincere Yetzer Hara, l'anima divina deve convincere l'anima animalesca e lo trascina in Bet Knesset. Settimana scorsa abbiamo spiegato questo, che chi è che risponde Amen? È la forza dell'anima animale che dà la vita al corpo. È lei che risponde Amen. Quindi il motivo per il quale l'anima è scesa dal cielo fino a qui, l'anima divina, non è per lei. Lei non ha bisogno di completare se stessa. È già divina, è già una scintilla di Hashem, è già una parte di Hashem. Perché scende in questo mondo? Per affinare, per pulire, per elevare, per illuminare la parte più brutta del nostro corpo, che è l'anima animalesca. E quando l'anima animalesca accetta e viene trascinata a fare una mitzvah, abbiamo ripulito e risanato e completato, riparato questo mondo dalla sua parte più grossolana. Questo è il motivo per Hashem, perché Hashem ha voluto che questo mondo esista. Avrei un'altra cosa da dirvi, ma forse leggiamo qualche riga di Tania insieme e poi completiamo. Ok, prendo un attimo respiro e leggiamo qualcosa insieme. Stavo vedendo che Silvano non c'è stasera. Se no mi avrebbe dato qualche secondo di respiro facendo una domanda. Ma questo periodo nel mese di Adar, il tramonto è insieme con l'ora della lezione, quindi è scusato Silvano. Settimana prossima credo che sia è la domenica prima di Purim, giusto? Settimana prossima è sì, la domenica prima.
Sì, la domenica
Prima
qui.
è domenica, giusto. Quindi forse settimana prossima parleremo
C'è sé.
questo importantissimo mese di Adar, che è iniziato 30 giorni fa, ma abbiamo il secondo Adar, che è il più importante, che sta iniziando adesso. In Israele è già Adar Sheni, e qui tra qualche minuto è Adar Sheni. Va bene. Leggiamo qualcosa del Tanya, capitolo 36. Bene. Allora, è una ben nota affermazione, significa lo sappiamo tutti. In realtà non è proprio così. In realtà l'autore del Tanya ci ha risvegliato, ci ha chiesto di mettere la nostra concentrazione su questo. Quello che dicono i nostri rabbini. Chi sono i nostri rabbini? È il Midrash Tanhuma. È uno dei Midrash nella parasha di Naso, nella parasha che racconta molto del Mishkan, e quindi nel Midrash Tanhuma viene insegnata questa cosa molto importante. Leggiamo che il motivo della creazione di questo mondo è che il santo benedetto egli sia desiderava avere una dimora nei mondi inferiori. Ecco perché noi siamo qui. Non è una invenzione della Hasidut, per niente. La Hasidut ci aiuta a portare a termine il motivo della creazione di questo mondo. Ma il motivo della creazione di questo mondo non è iniziato col Baal Shem Tov, è iniziato con la creazione del mondo. Come ho detto prima, appena Hashem ha creato il mondo, c'era già lo spirito di Mashiach che aleggiava su questo mondo. Ma non deve aleggiare su questo mondo, il nostro lavoro è di portarlo dentro al mondo. Infatti dice Veruach Elohim Merachefet al Pene Amaim, sopra la superficie dell'acqua che ricopriva in origine tutta la superficie terrestre. Sapete che quando Hashem ha creato il mondo, l'acqua ricopriva tutta la superficie terrestre. Poi ha diviso le acque e ha separato la terraferma. Ogni mattina noi facciamo questa berachah, nelle berachot del mattino, Roka ha'aretz alamayim, che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la possibilità di calpestare, di camminare su qualche cosa, che in origine neanche quello c'era. Quindi solo il fatto che abbiamo la terraferma per camminarci sopra, solo per questo motivo abbiamo una berachah e vale la pena ringraziare Hashem. Merita Hashem una benedizione e un ringraziamento per il fatto che abbiamo dove appoggiare i nostri piedi. Quindi il motivo della creazione di questo mondo è che Hashem desiderava avere una dimora nei mondi inferiori. Qua non è riportata questa cosa che vi sto per dire, che l'autore del Tanya ha detto: su un desiderio non puoi fare domande. Perché ha detto questa cosa? Perché nessuno veramente capisce perché Hashem vuole una dimora in questo mondo. Che senso ha? Quando Shlomo HaMelech ha costruito il primo Beit HaMikdash, che era di una bellezza indescrivibile, Shlomo HaMelech ha detto: Ashamaim ushme ashamaim lo yechalkelucha, il cielo e i cieli sopra i cieli non possono contenerti. E Shlomo HaMelech continua e dice: Ve'afki abayit hazeh, tu vuoi risiedere in una casa delimitata dalle mura? Anche Shlomo HaMelech, che è nella storia dell'umanità l'uomo più intelligente, HaKadosh Baruch Hu ha regalato a Shlomo, Vashem natan chokhma li Shlomo, Hashem ha regalato a Shlomo una saggezza che nessun essere umano ha potuto immaginarsi. La saggezza di Shlomo è, noi la chiameremmo infinita, ma non è infinita perché è un essere umano, ma è una saggezza divina. E Shlomo anche non può capire questa cosa. Perché vuoi stare qua in un mondo fisico? Allora l'autore del Tanya a questa domanda ai suoi allievi ha detto: su un desiderio non si fanno domande. Quando andiamo in gelateria, io voglio il pistacchio, no, io voglio la nocciola, io voglio invece questo gusto, l'altro gusto. Perché? Non c'è perché. Desidero adesso un gelato alla nocciola. Non c'è perché. Su un desiderio non si fanno domande. Quindi la risposta a perché non ce l'abbiamo. Quando arriverà Mashiach magari ce l'avremo. Ma quello che noi sappiamo è che Hashem ha creato questo mondo per avere una dimora nei mondi inferiori. Leggiamo riga 5. Ma certamente la distinzione di superiore ed inferiore non ha validità a suo riguardo, poiché egli, il benedetto, pervade tutti i mondi in eguale misura. Che cos'è che abbiamo appena detto? Abbiamo detto che Hashem vuole risiedere nel mondo più inferiore che esiste. Ma davanti a Hashem non esiste superiore e inferiore. Come vi ho detto all'inizio, parlando di Shabbat, che davanti a Hashem non esiste il primo giorno, il settimo giorno. Davanti a Hashem è tutto uguale. Per noi, HaKadosh Baruch Hu ha distinto i giorni. Per noi è importantissimo il primo giorno, il settimo giorno, perché sono diversi, come vi ho spiegato. Quindi per noi esiste il concetto di superiore e il concetto di inferiore, ma solo per noi, dipende dalla prospettiva. Per Hashem, il fatto di aver creato il mondo, il fatto di non aver creato un mondo, non cambia niente. Se Hashem non avesse creato questo mondo, sarebbe stato comunque qua nello stesso modo in cui lui è qua adesso dopo che ha creato il mondo. Ma no, non puoi dire questo. E dov'è? Sei tu che non lo vedi. Sono io che ho i filtri davanti agli occhi. Ma davanti a Hashem non è cambiato proprio niente. Quando uno mette un passamontagna e si chiude gli occhi, dice è buio. Non è buio, sei te che non vedi. C'è un sacco di luce. E questo è il segreto del fatto che i tzaddikim riescono a vedere cose che le persone normali non vedono. Non è che lui ha qualcosa in più, siamo noi che abbiamo qualcosa in meno. Quindi il concetto di superiore e inferiore è relativo, dipende dalla nostra prospettiva. Vi racconto questo. Vi racconto questo, poi vediamo se riusciamo ad andare avanti. Il Talmud dice cose molto particolari. Il Talmud dice che se vedi gli animali comportarsi in un certo modo, in un altro modo, sapete che gli animali hanno dei sensi che noi non abbiamo. La Torah racconta di Bil'am che cavalcava la sua asina e a un certo punto la sua asina si è schiacciata sul muro e Bil'am la picchia col bastone. E l'asina non vuole andare avanti, a un certo punto si ferma e poi si piega su se stessa, si siede e Bil'am si arrabbia molto contro l'asina. In quel momento HaKadosh Baruch Hu apre gli occhi di Bil'am, non vi sto raccontando una storia particolare, è nella parasha di Balak, famosissima storia, Hashem apre gli occhi di Bil'am e vede un angelo di Hashem innanzi a lui, veharbo shelufa beyado, con la spada impugnata in mano. E Bil'am si spaventa e capisce il motivo per il quale la sua asina non ha voluto proseguire il percorso, si è schiacciata sul muro, si è accovacciata, tutta questa difficoltà che ha avuto Bil'am nel suo percorso da casa sua verso il principato di Balak, no? E morì. Moav, scusate. Ma cos'è che ci sta raccontando la Torah? La Torah ci sta raccontando che un asino vede l'angelo di Hashem e il più grande dei profeti che le nazioni hanno avuto non vede l'angelo di Hashem. Esattamente quello che ci racconta la Torah. Che noi abbiamo i salami davanti agli occhi. Che noi abbiamo degli occhiali da sole così forti che non vediamo niente. L'asino vede. Il Talmud racconta, vi stavo dicendo prima, che se vedi dei cani scodinzolare, tutti felici, e con i piedi, le zampe anteriori così messe in avanti, vuol dire che c'è Eliyahu Avnavi nei paraggi. Vuol dire che sta per nascere un bambino. Se invece vedi i cani che si mettono in cerchio e ululano, vuol dire che c'è l'angelo della morte che sta girando, è nei paraggi. Così dice il Talmud. Allora uno si chiede la domanda, non ho capito, i cani sono dei profeti? L'asina di Bil'am è più profetessa di Bil'am il profeta? No, non è così. Che HaKadosh Baruch Hu ha nascosto solo agli esseri umani quello che non ha nascosto a tutto il resto della creazione. Quindi pensate adesso che ognuno lì dov'è, probabilmente ci sono 15, 20, 30 angeli, speriamo angeli del bene, che stanno anche loro ascoltando su YouTube la lezione di Tania, perché anche gli angeli vogliono studiare Tania. Li abbiamo mai visti? No. Perché? È perché non ci sono. A questo lo dici te. Sapete che c'è un trend, purtroppo vietatissimo dalla Torah, Quello di, non, in italiano non lo so, si chiama seance, fare queste sedute spiritiche, così si chiama in italiano. Ed è una cosa che anche i ragazzini possono fare. Si prende una tavola con delle lettere, si mette un bicchiere rovesciato e si dice se c'è qualcuno e purtroppo, purtroppo, con una facilità incredibile il bicchiere inizia a muoversi. Un giorno magari vi spiegherò il senso di tutto questo. Sono delle anime che non sono né in paradiso né all'inferno, sono delle anime che non hanno il merito di andare né in paradiso né all'inferno e stanno vagando sofferenti e quindi per loro essere invitati in qualcosa di fisico è una salvezza. Un po' come...
Bravo, io confermo tutto ciò perché una volta da bambina l'ho fatto con le amiche e non ho dormito per una settimana.
Ok, adesso che me l'ha detto mi darà il suo nome perché c'è un cabalista in Israele che mette a posto le anime che hanno fatto questa cosa, perché è molto difficile da fare. Perché la Teshuvah non basta, perché è scritto nella Torah, Doresh Elametim, quello che purtroppo ma l'ha fatto in Israele, vero?
No, a Roma.
A Roma?
A Roma, ero una ragazzina e una delle nostre amiche ha chiamato il suo papà. E che era mancato, e io mi ricordo che eravamo in cucina a casa di una nostra amica, avevamo messo tutte queste lettere intorno al tavolo, col bicchiere e un dito sopra. Ha chiesto delle cose questa ragazzetta, avevamo 13-14 anni, e il bicchiere si muoveva e gli rispondeva, e si fermava su ogni lettera dandogli la risposta.
Sì. C'è un grande rabbino in Israele, si chiama, è famoso, Rav Yitzhak Fanger, l'avete sentito parlare di lui?
Sì, in che città?
Rav Yitzhak Fanger era un...
No, è bravissimo.
Era un sacerdote, Ilu.
No.
Ha fatto Chuva, era un...
Ah, sì. Ah, brava, bravissima, sì, è andato, era nel Tibet.
Sì, l'abbiamo conosciuto dal vivo, veramente.
Sì, è venuto anche a Milano, monaco sì. Buddista.
Sì, bravo, ecco, monaco buddista, niente meno.
E lui
di Herzliya Pituah.
Esatto, lui ha
sì,
2 anni più di me. Quando è venuto a Milano...
Scusi, Rav Yosef, perché cos'è che fa lui?
No, lui ha raccontato che da giovane purtroppo era una cosa che lui e gli amici facevano continuamente.
Ah.
E perché c'era questa moda in Israele, c'è anche la storia di Ben Gurion, vabbè, dai, non siamo qui per parlare delle sedute spiritiche, era semplicemente...
Ma Rav, sono passati 50 anni, sarà passato, no? Una volta sola l'abbiamo fatto, eh? Io ero presente una volta sola.
Sono passati 50 Kippur allora.
Ecco.
Sì, però no, io ero in una lezione a Yerushalayim da questo cabalista che mi ha detto che le arrivavano degli autobus di persone che volevano chiedere una teshuvah, una riparazione, che da ragazzini tutti hanno fatto questa cosa, purtroppo, per incoscienza. Chiaramente nessuno sa la gravità di questa cosa, nessuno sa che veramente succede, quindi lo fanno per curiosità. Perché vi racconto questo? Perché a casa nostra ne girano un sacco. Se facciamo questa cosa, mettiamo la tavoletta con il bicchiere alla rovescia, boom, inizia a muoversi. Ma com'è possibile? Perché sono qua. E ce lo dicono continuamente, ma noi facciamo finta di non... No, no, non c'è nessuno. Anche gli asini li vedono. Anche i cagnolini vedono Eliyahu HaNavi o l'angelo, l'altro angelo, quello brutto e cattivo. Ma per dirvi... che se noi non vediamo, il problema siamo noi. Ci sono due prospettive. C'è la prospettiva di come Hashem vede le cose, c'è la prospettiva di come noi vediamo le cose. Ora Hashem vuole che nella nostra prospettiva arrivi Mashiach, non nella sua prospettiva. Perché nella sua prospettiva non c'è mai stato un secondo senza la luce infinita di Hashem. Qui dobbiamo andare a un altro capitolo del Tanya che spiega molto bene questa cosa, ma ci spiega... con una semplicità dice: ma che cosa credete, che Hashem se n'è andato via perché noi siamo arrivati? Siamo così importanti noi che Hashem deve andarsene perché noi siamo arrivati? Non è così. Hashem ci ha voluto qua, ma questo qua è lui, questo spazio è lui, questo tempo è lui. Noi siamo tutto lui. Non ci siamo dilungati, nel capitolo 35 l'ha spiegato bene, ma purtroppo siamo andati avanti un po' veloci. E quindi Mashiach è per noi, quindi cos'è che vuole Hashem? Vuole che ci sia, ha questo desiderio di avere una dimora nei mondi inferiori. Ma Hashem, hai bisogno di una dimora nei mondi inferiori? Non esiste da te superiore o inferiore. Hashem dice questo, Hashem dice per te questo mondo è inferiore, per te questo mondo è staccato dalla luce infinita di Hashem. Ecco, io voglio che per te questo mondo sia un mondo dove ci sia la luce indiscussa di Hashem. Non è per me, è per te. Come vi dicevo Shabbat, per Hashem Shabbat è il settimo giorno, per noi deve iniziare tutto da Shabbat. Shabbat io ho bisogno dell'ossigeno, dell'energia, della batteria per affrontare, ma per me, perché io se no non ho i sei giorni, non ho forza per affrontare la materialità di questo mondo. Per Hashem è tutto diverso. Quindi Mashiach è qui per noi. Hashem vuole stare qui. Cosa vuol dire? Vuole che nei miei occhi si veda Mashiach. Finisco con una piccola storia, molto conosciuta. Dovete sapere che l'autore del Tanya, a un certo punto della sua vita, ha voluto tantissimo andare in Israele. Perché? Perché tutti i Hasidim hanno deciso andiamo in Israele. Era la fine del Settecento. È inutile pregare, pregare, pregare. Andiamo e basta. E quindi succede che tutti quelli che potevano organizzarsi per andare si sono preparati per questo viaggio, che non era un viaggio facile. I Hasidim dove erano? In Ucraina, nella Russia, in Belarus, tutta quella zona lì. E a un certo punto, durante il tragitto, c'era l'autore del Tanya con la sua famiglia, con alcuni dei suoi allievi. A un certo punto il suo diciamo compagno di studi barra maestro, perché era il suo compagno di studi ma era molto più meno giovane di lui, come si dice in italiano meno giovane? Beh, più anziano, non volevo dirlo, va bene. Succede che lui gli dice non possiamo andare sia io che te, o io rimango o tu rimani, perché non possiamo lasciare la gente del posto senza una guida spirituale. E l'autore del Tanya sacrifica se stesso e rimane in Europa dell'Est. Bene. Mentre l'altro, si chiama Rabbi Menachem Mendel di Vitebsk, arriva a Tveria. È un venerdì pomeriggio. C'è molto fermento in città, perché? Perché è arrivata la voce che Mashiach è arrivato. Che cosa era successo? Era successo che c'è un Midrash che dice che Mashiach si posizionerà, metterà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi e da lì suonerà lo shofar. E c'era una persona poco equilibrata che ha detto io sono Mashiach, adesso vi faccio vedere, vado sul Monte degli Ulivi e suono lo shofar. Però la gente a Yerushalayim rideva di questa cosa e la voce, però, conoscete il gioco, il telefono rotto? La voce è arrivata a Tveria, diversa da quella che era a Yerushalayim. A Yerushalayim si diceva che c'è un pazzo furioso che crede che è Mashiach, ma fino a che questa voce è arrivata a Tveria, è arrivata soltanto Mashiach è arrivato. Quindi c'era fermento in città, Mashiach è arrivato, Mashiach è arrivato. In quel momento il Rabbi Menachem Mendel è un grandissimo tzaddik. Io ho meritato di vedere la sua tomba a Tveria, di quelle pitturate di blu, sapete in Israele le tombe dei tzaddikim sono pitturate di azzurro. In quel momento lui stava riposando, dovete sapere che nella Kabbalah c'è scritto che bisogna riposare prima di Shabbat, chiaramente i tzaddikim, perché prima di Shabbat bisogna salire per prendere la forza, per poter entrare, è tutta una cosa un po' lunga. Il suo assistente non sapeva se svegliarlo o no, Mashiach sta arrivando, è arrivato e tu dormi, cosa faccio? Ha preso coraggio e ha bussato e Rabbi Menachem Mendel di Vitebsk ha risposto cosa c'è e dice Mashiach è arrivato, niente meno. Allora dice scusami, allora ha aperto la porta e gli ha detto Mashiach è arrivato, sono tutti in fermento, Mashiach è arrivato. Allora Rabbi Menachem Mendel si alza, mette le ciabatte e va, apre la finestra e guarda fuori così e dice: mi spiace deludervi, ma Mashiach non è arrivato. E così finisce la storia. Ma quando l'assistente ha raccontato questa cosa, i Hasidim si sono chiesti perché è dovuto uscire a guardare fuori se Mashiach è arrivato. Se Mashiach arriva non è che rimane fuori, arriva anche a casa tua. Non è che devi guardare fuori dalla finestra. Ed è una storia che è un pilastro che ci spiega il concetto di Mashiach. Questa storia ci insegna che dai tzadikim, a casa loro, Mashiach è sempre stato, non è mai andato via. Lui ha dovuto aprire la finestra per vedere se anche fuori Mashiach è arrivato. Se anche agli occhi della gente normale, anche ai loro occhi c'è Mashiach, come c'è dentro casa mia. E questa è una cosa incredibile, che avrebbe tutta la vita urlava: dobbiamo portare Mashiach, bisogna portare Mashiach. Lui non aveva questo problema. Il problema è che lui soffriva del fatto che ci vedeva andare come dei sonnambuli che camminiamo senza vedere, senza sentire, senza una meta. È per quello che ci voleva svegliare, è quello che fa la Torah dal primo giorno della creazione, è quello che ci racconta il Tanya. Nella nostra prospettiva dobbiamo portare Mashiach. Continueremo Bezrat Hashem settimana prossima a Yerushalayim ricostruita. Vi dico solo una cosa sul mese di Adar, che stasera entra il mese di Adar. Allora, noi abbiamo 12 mesi all'anno. Questi 12 mesi ogni tanto diventano 13. Però noi abbiamo ogni mese uno dei figli di Yaakov Avinu. Abbiamo 12 figli di Yaakov, ogni figlio di Yaakov ha un mese. Il mese di Adar è il mese di Yosef. Perché il mese di Adar è il mese di Yosef? Per due motivi: dato che il mese di Adar il suo mazal è i pesci, e Yosef è come i pesci, che non ha Ainara, perché i pesci non hanno le palpebre, si chiamano?
Sì.
Esatto. E quindi noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu, anche a Rosh Hashanah, che a Kadosh Baruch Hu ci segua tutto l'anno, Vetishgach Alan Be'ena Pekicha. Si mangia il pesce a Rosh Hashanah e si dice questa benedizione, che HaKadosh Baruch Hu ci guardi con un occhio molto attento, come i pesci che non possono chiudere gli occhi. Questo è il mazal del mese di Adar, che è il mazal di Yosef, che è molto forte. Ma c'è un motivo ulteriore perché il mese di Adar è il mese di Yosef, perché Yosef non fa parte delle 12 tribù. Togli Yosef e metti i due figli, perché Yosef era il vero primogenito, quindi il primogenito prende il doppio, quindi abbiamo Menashe e Efraim. Quando ci sono due Adar, l'unico mese che si sdoppia è il mese di Adar, allora il primo mese è di Menashe, il secondo mese è di Efraim, e abbiamo risolto. Ma il problema è che i Mazalot, gli astri, sono 12, non possono essere 13. E quindi abbiamo un mese senza Mazal. E la risposta è che il mese il secondo Adar non c'è Mazal. Che cosa vuol dire che non c'è Mazal? Vuol dire che il Mazal è un limite. Il Mazal è, come si dice, è la sorte, no? C'è chi la chiama, il Mazal lo chiama la sorte. Il Talmud si dilunga e dice se il Mazal è una cosa reale, se c'è Mazal, se Israel sono sottomessi a un Mazal. E il Talmud dice en Mazal li Israel. Noi siamo padroni della nostra vita in ogni momento. Però i Mazalot ci sono, sì. Se tu ti sottometti al Mazal, ti sottometti alla tua sorte. Ma la cosa bella è che il mese Adar Sheni, il secondo Adar, non ha Mazal. Quindi non abbiamo nessun limite di nessun tipo. In questo mese noi abbiamo l'energia, la forza di poter cambiare completamente qualsiasi cosa nella nostra vita che deve essere cambiata. Settimana prossima parleremo della Simcha, della forza di Adar e di quello che possiamo raggiungere.
Rav, una domanda. Ma quando c'è stato Purim, cos'era? Adam Rishon o Adam Sheni? O Adar Sheni?
No, non so se nell'anno di Purim c'erano due Adar, non lo so. Ma so che il motivo per il quale tutto è successo nel mese di Adar è perché Moshe Rabbeinu è nato nel mese di Adar. Nell'anno in cui è nato Moshe Rabbeinu era Adar Rishon, questo noi lo sappiamo. Però chiaramente quando c'è un solo Adar, Moshe Rabbeinu è nato nel mese di Adar. Haman, quando ha fatto l'estrazione è venuto fuori il mese di Adar, lui sapeva che il mese di Adar è il mese in cui è morto Moshe. Dice, ah, questo è un mese maledetto per loro, perché la loro guida, il loro maestro è morto, ma lui non sapeva che Moshe Rabbeinu è nato e la nascita è molto più forte della morte. E quindi il fatto che Moshe Rabbeinu è nato nel mese di Adar ci ha regalato Urim e ci ha regalato anche Pesach. Ma è l'argomento per un'altra lezione, Bezrat Hashem, settimana prossima. Tutti quanti in buona salute.
Ok, no, perché riflettevo sul fatto che non ci sono le Mazalot nel Darsheni e quindi poteva essere Purim.
No, non lo so se quell'anno era Darishon o Darsheni, ma il mese di Adar in generale è un mese che ha un Mazal molto forte. Quando c'è un Mazal, quando c'è un Adar solo, si dice Mazal Gover, il mese di Adar è Mazal Gover. Adar Sheni è un mese così particolare che non abbiamo un Mazal forte, noi siamo il nostro Mazal, che è molto di più.